Buongiorno a voi.
Oggi vogliamo parlare della fibroma e del rapporto che questo problema può avere nei confronti della gravidanza. Intanto però chiariamo, professoressa, che cos'è il fibroma?
Il fibroma è un tumoretto benigno, che non diventerà mai maligno, sono in casi assolutamente eccezionali, che interessa la parete muscolare dell'utero, il cosiddetto miometrio. Il fibroma ha quindi una componente muscolare e una componente a volte fibrosa. Comunque il concetto importante è che si tratta di una lesione benigna che può svilupparsi o verso l'endometrio, cioè lo strato che di solito si sfalda nella mestruazione, e questo può causare mestruazioni molto abbondanti o addirittura emorragiche anche quando il fibroma è piccolo, o svilupparsi nello spessore della parete uterina e questo può dare più problemi per la gravidanza, oppure svilupparsi nella parte esterna dell'utero, noi diciamo sottosierosa, e questo tipo di fibroma può raggiungere anche grandi volumi prima che la donna avverta dei sintomi, a meno che non faccia dei controlli ginecologici periodici, però dal punto di vista della gravidanza non ci dà in genere problemi proprio perché è all'esterno di quel grande contenitore che è appunto l'utero, all'interno del quale si sviluppa poi il bambino.
Quindi i fibromi possono essere, per così dire, semplificando, interni o esterni. In questo caso è bene toglierli tutti e due o va intervenuto soltanto su uno?
Guardi, la decisione spetta sempre naturalmente al ginecologo curante. Le decisioni operatorie dipendono da una serie di fattori. Innanzitutto i sintomi che la donna ha. A volte bisogna intervenire anche per fibromi molto piccoli se, come dicevo, si affacciano, sono proprio posti al di sotto dell'endometrio e quindi possono causare emorragie anche abbondanti. Di converso si può tollerare la presenza di più fibromi se sono, tra virgolette, asintomatici, cioè se la donna non riporta disturbi ed è possibile quindi controllarne la crescita, cioè ridurre la progressione a tendenza a crescere usando semplicemente per esempio dei progestinici, che sono degli ormoni che hanno questa capacità di rallentare la crescita dei fibromi. Di converso, per quanto riguarda i fibromi sottosierosi, abbiamo due atteggiamenti a seconda della loro forma. Se il fibroma è posto al di sotto della sierosa ma tende ad essere aderente alla parete dell'utero, si tende a lasciarlo a meno che non raggiunga dimensioni importanti. Di converso, se il fibroma ha una forma cosiddetta a batacchio di campana, e l'esempio lo dice bene, cioè ha un peduncolo che lo lega all'utero ma poi si sviluppa con una massa a sé, in quel caso può essere opportuno toglierlo perché uno dei problemi banali ma importanti che ci può dare è la torsione sul peduncolo, che può essere poi responsabile di un addome acuto. Quindi non solo le dimensioni in senso assoluto ma la posizione in cui il fibroma si trova, i sintomi che ci dà, sono tutti criteri che portano il ginecologo a optare per una decisione operativa oppure conservativa con terapia medica.
Ma i fibromi possono causare sterilità o problemi durante una eventuale gravidanza?
Allora, sicuramente ci possono dare dei problemi. Per esempio, la gravidanza non arriva nemmeno ad annidarsi, o addirittura non abbiamo nemmeno il concepimento, quando lo sviluppo del fibroma avviene vicino all'ostio tubarico. Che cosa vuol dire? A quel punto in cui la tuba si immette nella cavità uterina. Noi sappiamo che per la fecondazione è importante che gli spermatozoi risalgano la tuba perché vanno a incontrare l'uovo da fecondare nel terzo esterno della tuba. Dopodiché l'uovo fecondato impiega circa 3 giorni per raggiungere l'utero e altri 3 giorni sta all'interno di questa cavità nei succhi proprio che vengono secreti dall'endometrio prima di annidarsi. Ecco che allora, se noi abbiamo un'ostruzione meccanica causata dal fibroma nel lato in cui la tuba che contiene l'uovo fecondato si immette sull'utero, ecco che in questo caso questa ostruzione meccanica può impedire addirittura il concepimento. Altre volte invece abbiamo un aborto precoce perché il posto in cui si annida il prodotto del concepimento in qualche modo non viene bene nutrito, o addirittura la presenza di più fibromi rende impossibile un'appropriata distensione del muscolo uterino, che deve naturalmente rapidamente adattarsi alla crescita del bimbo. Pensiamo, tanto per essere concreti, che un utero normale in una donna che non ha figli pesa 50-60 grammi, a termine di gravidanza arriviamo a un peso di 1,5 kg, quindi è evidente che c'è una crescita massiva della muscolatura uterina che deve anche distendersi bene in proporzione alla crescita del bimbo senza contrarsi, perché altrimenti l'ipercontrattilità causa poi minaccia d'aborto o parto prematuro. Quindi ecco che noi abbiamo diversi problemi. Alla fine poi un altro problema ancora riguarda la posizione dei fibromi quando il bambino deve uscire, cioè al momento del parto. Per esempio, se noi abbiamo dei fibromi che crescono vicino all'orifizio uterino interno, che è praticamente il posto che resta chiuso e che tiene salda la gravidanza in sede finché non è il momento di partorire, si dice che il fibroma è previo, cioè lungo la via di uscita. In questo caso, per esempio, bisogna fare un cesareo perché il bambino ha un'ostruzione meccanica che gli ostacola proprio la strada lungo la quale deve uscire. Ecco quindi che una diagnosi attenta è sempre il requisito essenziale e indispensabile per una diagnosi non solo di merito, ma anche per le decisioni, poi ripeto, tipo medico o chirurgico, anche in vista di un'eventuale gravidanza.
A proposito di diagnosi, professoressa, com'è che una donna può capire se è colpita da fibromatosi?
Guardi, la prima regola è quella di farsi dei controlli periodici. Io ricordo che ogni donna, in particolare da quando ha rapporti sessuali, quindi anche le ragazze giovani, ma in generale dopo i 25 anni, anche se non ha rapporti sessuali, dovrebbe periodicamente, almeno ogni 2 anni, ma certamente l'ideale sarebbe annualmente, sottoporsi alla visita ginecologica e al pap test ed eventualmente a una ecografia. Ecco che allora già in questo modo noi abbiamo una valutazione rapida, veloce, immediata, precoce della presenza di questi fibromi. Altre volte, e ancora spesso, è invece il sintomo che porta la donna all'osservazione del medico. In genere il sintomo più frequente è proprio l'irregolarità mestruale, quindi la comparsa o di mestruazioni più abbondanti e più lunghe, oppure dolorose, quando in particolare abbiamo un fibroma peduncolato che si sviluppa invece all'interno della cavità uterina, o ancora possiamo avere delle perdite irregolari di sangue, quello che noi chiamiamo spotting, proprio perché ci può essere un'irregolare crescita dell'endometrio causata dalla presenza del fibroma. Quindi abbiamo sintomi innanzitutto relativi al ciclo mestruale. Un secondo tipo di sintomi, quando il fibroma ha già raggiunto delle dimensioni importanti, sono l'aumento della frequenza delle menzioni, perché in questo caso l'utero ingrossato va a premere sulla vescica, oppure quando abbiamo fibromi che crescono posteriormente all'utero, la presenza di sintomi invece a carico della defecazione. Però io direi che senza aspettare sintomi importanti, il controllo ginecologico periodico è senz'altro il migliore alleato della salute della donna e anche del suo utero.
Tornando alle mestruazioni, è vero che prima dell'intervento chirurgico è opportuno bloccare il ciclo per 3 mesi?
Questa è una decisione che di nuovo spetta al ginecologo. Diciamo che è indicato farlo se la signora ha avuto per esempio mestruazioni molto abbondanti o emorragiche, se si è anemizzata, perché il fatto di bloccare la mestruazione ha 2 conseguenze importanti. Da un lato le consente letteralmente di recuperare energia oltre che globuli rossi. Il discorso dei 3 mesi è importante perché ci vogliono circa 3 mesi e mezzo per ricreare un numero sufficiente di globuli rossi a compensare un'anemia che si sia creata, ma poi l'altro elemento importante è che senza lo stimolo ormonale i fibromi si riducono di dimensioni, si forma una specie di pseudocapsula che rende più facile al chirurgo lo scollamento stesso, quindi l'enucleazione, si dice, del fibroma. Tuttavia molto dipende anche dalle dimensioni, dall'abilità del chirurgo. Oggi per esempio si tende non solo ad asportare il fibroma, ma per esempio a utilizzare una nuova tecnica che è l'embolizzazione, cioè andiamo a creare una necrosi del fibroma se non è di grandissime dimensioni. Questo consente di lasciarlo in sede, evita quindi di incidere l'utero e fa sì che questo fibroma di dimensioni in genere piccole venga riassorbito. Quindi ci sono modalità di intervento diverse e anche la preparazione all'intervento sarà quindi diversa a seconda delle aspettative e dell'obiettivo.
Dicevamo prima dei problemi che i fibromi possono comportare alla gravidanza, ma per contro, professoressa, la gravidanza può causare davvero a sua volta la crescita dei fibromi?
Diciamo di sì nella fase iniziale. Perché questo? Perché il fibroma è sensibile ai livelli ormonali, quindi quando noi abbiamo una gravidanza che è caratterizzata per definizione da una grande produzione di estrogeni e di progesterone, ecco che i fibromi tendono a crescere. Ecco però che abbiamo periodi distinti nella gravidanza. Infatti, quando abbiamo degli studi precisi che vanno a seguire nel tempo donne che abbiano fibromi, cosa è stato scoperto? Che esistono 3 diverse modalità di crescita: prima della 19ª settimana, dalla 20ª alla 30ª e poi dalla 31ª al termine. Allora, che cosa si è visto? Durante le prime 20 settimane si è visto che addirittura il 55% dei fibromi si è ridotto di volume con un decremento medio del 35%, mentre il 44,9%, quindi un'altra metà, è invece aumentata con un aumento medio del 69%. Allora la domanda è: come facciamo a capire quale fibroma crescerà e quale si ridurrà. Non lo sappiamo. In parte sembra che questo sia dovuto alla sede del fibroma, per cui quelli che si riducono in realtà si slaminano. Cosa vuol dire? Si distendono, e questo è più facile che avvenga nei fibromi a carico del miometrio, cioè della parete uterina. Di converso è facile che abbiano invece una crescita che procede per i fatti suoi quelli che sono soprattutto sottosierosi. Tra la ventesima e invece trentesima settimana e la fase finale, ecco che la gran parte dei fibromi, il 75%, si riduce di dimensioni, in media del 30%, e solo un quarto aumenta. In altre parole, quindi, una diagnosi di fibroma, specie se piccolo, non deve portarci immediatamente dal chirurgo quando una donna desidera una gravidanza. Può essere più saggio iniziare la gravidanza, perché spesso questo fibroma si distende e non ci crea nessuna complicanza, quindi la donna può appagare il proprio desiderio di bimbo senza correre il rischio anche di alcune complicanze che a volte compaiono in corso di miomectomia, cioè di rimozione al fibroma stesso.
Per saperne di più vi ricordo il sito internet www.alessandragraziottin.it, dove peraltro è disponibile anche l'audio stream di questa nostra puntata. Grazie alla professoressa Alessandra Graziottin.
Grazie a voi, buona giornata.